In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel posto, perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi discepoli. Giuda, dunque, preso un distaccamento di soldati e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei, si recò là con lanterne, torce e armi. Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli doveva accadere, si fece innanzi e disse loro:
chi cercate?
Gli risposero:
Gesù il Nazareno.
Disse loro Gesù:
sono io.
Vi era là con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo:
chi cercate?
Risposero:
Gesù il Nazareno.
Gesù replicò:
vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano.
Perché s'adempisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro:
rimetti la tua spada nel fodero. Non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato?
Allora il distaccamento con il comandante e le guardie dei giudei afferrarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli era infatti suocero di Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno. Caifa poi era quello che aveva consigliato ai giudei: è meglio che un uomo solo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme con un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote e perciò entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare anche Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro:
forse anche tu sei dei discepoli di quest'uomo?
Egli rispose:
non lo sono.
Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose:
io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio dove tutti i giudei si riuniscono e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto.
A queste parole, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo:
così rispondi al sommo sacerdote?
Gli rispose Gesù:
se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?
Allora Anna lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero:
non sei anche tu dei suoi discepoli?
Egli lo negò e disse:
non lo sono.
Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse:
non ti ho forse visto con lui nel giardino?
Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa, nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò:
che accusa portate contro questo uomo?
Gli risposero:
se non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato.
Allora Pilato disse loro:
prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge.
Gli risposero i giudei:
a noi non è consentito mettere a morte nessuno.
Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse:
tu sei il re dei giudei?
Gesù rispose:
dici questo da te oppure altri te lo hanno detto sul mio conto?
Pilato rispose:
sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?
Rispose Gesù:
il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù.
Allora Pilato gli disse:
dunque tu sei re?
Rispose Gesù:
tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce.
Gli dice Pilato:
che cos'è la verità?
E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro:
io non trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che io vi liberi il re dei giudei?
Allora essi gridarono di nuovo:
non costui, ma Barabba.
Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli venivano davanti e gli dicevano:
salve, re dei giudei!
E gli davano schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro:
ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa.
Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro:
ecco l'uomo.
Al vederlo, i sommi sacerdoti e le guardie gridarono.
La moltitudine gridava: crocifiggilo, crocifiggilo.
Disse loro Pilato:
prendetelo voi e crocifiggetelo. Io non trovo in lui nessuna colpa.
Gli risposero i giudei:
noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio.
All'udire queste parole, Pilato ebbe ancora più paura ed, entrato di nuovo nel pretorio, disse a Gesù:
di dove sei?
Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato:
non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?
Rispose Gesù:
tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande.
Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridarono:
se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque infatti si fa re, si mette contro Cesare.
Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei:
ecco il vostro re.
Ma quelli gridarono:
via, via, crocifiggilo.
Disse loro Pilato:
metterò in croce il vostro re.
Risposero i sommi sacerdoti:
non abbiamo altro re all'infuori di Cesare.
Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Chi era scritto? Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I sommi sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato:
non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei.
Rispose Pilato:
ciò che ho scritto, ho scritto.
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora, quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro:
non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca.
Così si adempiva la scrittura: si sono divise tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero proprio così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre, e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre:
donna, ecco il tuo figlio.
Poi disse al discepolo:
ecco la tua madre.
E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura:
ho sete.
Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse:
tutto è compiuto.
E chinato il capo, spirò. E i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il costato con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende, insieme con oli aromatici, come usanza seppellire per i giudei. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù, a motivo della parasceve dei giudei, poiché quel sepolcro era vicino. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo. Questa sera che noi celebriamo, ma una liturgia solenne della parola di Dio, che ha tre momenti importanti. Il primo, quello della parola, che culmina con la proclamazione della passione di nostro Signore, secondo l'Evangelista San Giovanni, e la preghiera universale. Poi c'è l'altro momento dell'adorazione della Santa Croce, dopo che è stata proclamata solennemente davanti a noi e dopo che è stata svelata. L'ultimo momento, la Santa Comunione. Consumiamo quelle particole che sono state consacrate ieri sera, questo per dire il grande legame del triduo pasquale nelle tre celebrazioni. Domani sera il pane nuovo, la parola di Dio nuova, l'acqua nuova e la luce, il fuoco nuovo. Allora questa sera il culmine della nostra celebrazione è il crocifisso. Noi tante volte siamo un po' tentati di andare dietro al crocifisso e in un modo o nell'altro considerare la croce. Ma la croce non è importante in sé e per sé. La croce è importante in tanto in quanto lì c'è stato appeso colui che è il Salvatore del mondo. Lo canteremo questo. È uno che non è stato legato alla croce, è stato piantato sulla croce con dei chiodi. E le sue ferite sono state talmente forti che hanno dato il sangue impresso in quelli che sono gli indumenti tipici della sepoltura di Gesù e del mondo ebraico. Fissato sulla croce, quello noi contempliamo questa sera. Inchiodato e morto. Questo dovrebbe per noi diventare una specie di annuncio fondamentale per la nostra vita. Cristo velato e svelato. Il mistero dell'essere velato è il fatto che davanti a lui lo vedi un uomo, uno dei tanti uomini, erano in tre, sul luogo del cranio, il Golgota. Lui era in centro, ma non perché fosse chissà chi, perché soltanto aveva una targa. Questo è il re dei giudei, è scritto in ebraico, in greco e in latino. Ma un uomo fra i tanti, giustiziato tra i giustiziati. se tu non arrivi a cogliere il mistero della fede, quell'uomo è velato come uno dei tanti appesi alla croce, più o meno alla maniera dei giustiziati del mondo ebraico, dall'impero romano, dei giustiziati da Nerone, i cristiani hanno bruciato Roma, eccetera. Ma è anche un mistero svelato. Togli il velo da questa umanità e scopri che questo uomo non è soltanto unicamente ed esclusivamente un uomo, è il Messia, è il figlio di Dio fatto uomo, lui è il Cristo, colui che è stato inviato da Dio. Di più, questo crocifisso appeso alla croce, nel mistero della sua umanità e della sua divinità velata e svelata, è un crocifisso che parla. Strano ma vero. Normalmente i crocifissi morivano molto presto, di asfissia. Era una morte crudele, certamente. Ma vedere questo crocifisso che parla ti fa impressione. In un mondo com'è invece il nostro, in cui la morte la si mette volentieri nell'angolo delle nostre culture contemporanee. Parla per chi lo vuole ascoltare. E San Giovanni questo lo nota in una maniera sua precisa e particolare. Donna, ecco tuo figlio. La prima parola che dice si rivolge a Maria, la sua e la nostra mamma, colei che nei secoli è l'immagine della Chiesa. Quindi Gesù parla a noi stasera. E dice, Chiesa di oggi, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre, la seconda frase. Ha parlato solo in quel momento Gesù? Probabilmente no. Queste sono le rivelazioni di svelamento e svelamento che sono state in qualche modo rese attuali da San Giovanni, l'Evangelista. Ma in rivelazioni private Gesù ha parlato come crocifisso. Ricordate San Francesco, mondo medievale, questo santo che a noi oggi parla così tanto, nella sua semplicità, umiltà e povertà. Quando lui si toglie tutto perché deve restituire tutti i suoi beni materiali, persino i vestiti, a papà Bernardone, a mamma Pica Donato, e lascia le sicurezze delle mura di Assisi, qualsiasi tipo di sicurezza, e va fuori dalle mura della chiesa fatiscente di San Damiano. E là, ancora una volta, in mezzo a tutti i ciarpami della chiesa, che ormai era piena di erbe, di ortiche, senza tetto, qualche muro cadente, il crocifisso abbandonato da una parte che dice, Francesco, vai e ricostruisci la mia chiesa. E lui subito ha capito che doveva fare un po' il muratore, riparare la chiesa, una chiesa bella, simpatica, piena e circondata di ulivi, del silenzio, piena di silenzio. Poi ha capito che la chiesa siamo noi. E questo crocifisso che gli aveva parlato diventa per lui motivo di cogliere il protagonista della sua regola, prima, seconda, fino alla settima,
del Vangelo e della regola francescana. E al momento della morte 7.000 giovani, dice il suo primo biografo, hanno partecipato ai suoi funerali. Grazie a quel crocifisso che gli aveva parlato. Ma ci sono altri santi, una Santa Teresina per esempio, noi siamo andati in Francia l'anno scorso a venerare il suo corpo, le sue reliquie. Io guardo lui e lui guarda me, 24 anni, muore 24 anni. E la unica sua speranza è questo crocifisso in cui l'uno contempla l'altro e viceversa. Ma più vicino a noi ancora, San Guido Maria Conforti, vescovo di Ravenna, ma vescovo anche di Parma. Proclamato santo, una delle sue prime esperienze di scuola media, inferiore e superiore, lui si fermava davanti al crocifisso in bordo delle colonne in questa chiesa e dice, scrivendo lui come vescovo, io guardavo lui, lui guardava me e ci dicevamo tante e tante cose. Vedete, oggi il crocifisso noi lo teniamo come uno dei tanti arredi della casa. Io andando a benedire parecchie volte lo vedo, ma tante altre volte no. Ci sono quadri belli, ci sono stampe, ce n'è di ogni e di tutto e di più, ma questo crocifisso da contemplare. Perché, se sei cristiano, non diventa il centro e il protagonista della tua vita d'ascolto, del tuo esistere nella fede? Al punto che San Paolo, quando scrive ai Colossesi, dice con molta semplicità: manca nella mia carne ciò che è dei patimenti di Cristo, e questo io lo compio. Perché tante volte anche nella nostra carne il crocifisso è buttato da una parte, non ne vogliamo tanto sapere di un Cristo che soffre, di un Dio o figlio di Dio che insomma per salvarci fatica tanto. E allora ci piace di più contemplare un bel quadro, una bella immagine, una chiesa artistica. Non riusciamo ad entrare nella logica del crocifisso, di quel figlio di Dio fatto uomo, inchiodato sulla croce. Ecco perché allora tante volte lui si rivolge al mondo, anche in un santuario della nostra Italia, settentrionale, a Spiazza, e dice con molta semplicità: voi mi chiamate il Redentore e non vi lasciate oggi redimere, mi chiamate la luce e non mi credete, mi chiamate la via e non mi percorrete, mi chiamate la vita e non mi desiderate, mi chiamate il maestro e non mi seguite, mi chiamate la sapienza e non mi interrogate, mi chiamate il Signore e non mi servite, mi chiamate l'Onnipotente e non vi fidate di me. Ascoltatemi. Contemplare non significa soltanto sapere come le cose vanno a finire in un brano della Passione di Nostro Signore secondo Giovanni. Contemplare significa entrare dentro in comunione profonda, in vibro totale con colui che è il crocifisso. Solo così la tua vita può convertirsi, può cambiare, può diventare nuova. Bacialo questo crocifisso, bacialo come ciò che hai di più intimo e di più amore nella tua vita, bacialo più volte e lui allora ti dirà: per te mi sono fatto obbediente sino alla morte di croce. Per questo sono stato esaltato nella mia vita di ieri, di oggi e di domani.